sono le 12 e qualche minuto. Buongiorno Cristina Artoni, che mi ha raggiunta in studio anche oggi per il confronto.
Eccoci. Buongiorno Francesca e buongiorno a tutti quelli che ci ascoltano.
Siedo in ufficio, circondato da teste e corpi. La mia postura segue consciamente la forma della sedia. E poi ancora credo di sembrare un tipo normale, forse perfino simpatico, anche se mi hanno consigliato di apparire il più normale possibile e di non provare nemmeno a fare quella che a me parrebbe un'espressione simpatica o un sorriso. Questi sono due passaggi dell'incipit del libro monumentale di David Foster Wallace, Infinite Jest. Pubblicato nel 1996, il romanzo, che compie 30 anni, ora viene proposto da Einaudi in una edizione speciale in cofanetto nella traduzione di Edoardo Nesi, con la collaborazione di Annalisa Villoresi e Grazia Giua. Pensate, 1300 pagine in cui lo scrittore, scomparso nel 2008, ci porta in un futuro non troppo remoto che somiglia in modo preoccupante al nostro presente, dove le minacce, l'intrattenimento e la pubblicità camminano e dominano la vita quotidiana. E poi ci sono anche le droghe diffuse ovunque, panacea, rimedio alla noia e alla disperazione. Con Infinite Jest, David Foster Wallace si carica quindi del gigantesco compito di immaginare un futuro prossimo che non somigli a quello immaginato da nessun altro, che noi tenteremo di esplorare nella prossima mezz'ora.
E quindi diamo subito il benvenuto a due ospiti, prima di tutto Edoardo Nesi. Buongiorno, ben ritrovato.
Buongiorno, buongiorno.
Sceneggiatore, regista, scrittore e traduttore di grandi autori come Stephen King, Malcolm Lowry e appunto David Foster Wallace, con il romanzo Storia della mia gente, edito da Bompiani, ha vinto il premio Strega nel 2011 e nel 2015 il premio Cortina d'Ampezzo con L'estate infinita, sempre edito da Bompiani. Il suo ultimo romanzo si intitola I lupi dentro, uscito nel 2023 per La nave di Teseo. E diamo il benvenuto e ben ritrovato anche a Francesco Pacifico. Buongiorno.
Ciao, buongiorno. Questa seconda voce la sento pochissimo, non so perché.
E adesso proviamo a intervenire. Scrittore, traduttore, il capo è il suo ultimo romanzo, è stato pubblicato da Mondadori. Molti dei suoi romanzi sono tradotti negli Stati Uniti e nel Regno Unito, collabora con diversi quotidiani e riviste italiane e internazionali, è fondatore editor della rivista online Intascabile e ha tradotto numerosi autori stranieri, tra cui Fitzgerald, Vonnegut e Miller. Edoardo Nesi, iniziamo con lei. Partiamo con la storia della traduzione di questo romanzo di Foster Wallace. Prima di Einaudi a pubblicarlo è stata Fandango Libri nel 2000, sempre con la sua traduzione. Edoardo Nesi, ma quanto è stata una scommessa questa operazione? In rete abbiamo trovato addirittura un articolo in cui lei metteva in dubbio la possibilità che quest'opera monumentale potesse trovare interesse nell'editoria italiana.
Beh, sì, perché... fu una grande avventura in realtà questa traduzione, perché Domenico Procacci, Domenico Procacci voleva far partire la sua casa editrice e mi chiese se c'era un grande libro che ancora non era stato pubblicato. E io gli dissi, un po' scherzando, c'è un capolavoro, si chiama Infinite Jest, è uscito in America, nell'acclamazione del pubblico, della critica, dell'università, però 1000 pagine, quindi nessuno vuole tradurlo, perché ci sono tutte le... considerazioni editoriali sul costo e quindi per 2 o 3 anni era stato ignorato, diciamo, dagli editori italiani. E Procacci, da pazzo e coraggioso com'è, disse no, ridimmi il titolo, Infinite Jest, disse lui. Dopo 2 settimane mi chiama e dice ho comprato i diritti sia di Infinite Jest sia della Scopa del Sistema, che era il romanzo che Wallace aveva scritto prima. E comincia questa grande avventura della traduzione. È durata 1 anno e mezzo e che ha visto, insomma, che mi ha preso totalmente in quest'anno e mezzo. Non ho potuto fare altro che stare a contatto con un genio, con il lavoro di un genio. È stato per me una grande lezione.
Certo, 1300 pagine piene di note a piedi pagina, tra l'altro appunto con una specie di libro nel libro, possono spaventare insomma traduttori, editori, anche lettori, ma ci arriviamo tra poco. Intanto, Francesco Pacifico, qual è invece il suo incontro con questo romanzo di David Foster Wallace, così complesso, così labirintico e, in una parola, postmodernissimo? Abbiamo forse un problema sulla linea con Pacifico, allora magari andrei direttamente alla prossima domanda.
Sì, subito con Edoardo Nesi. Dicevamo che Infinite Jest è un romanzo che tratta di droga, ma anche di tennis, al tempo stesso anche del nostro quotidiano in società davvero immerse da merce e intrattenimento. Nel suo racconto fiume di 1300 pagine, Foster Wallace aveva un obiettivo, secondo lei, Edoardo Nesi? O non ha senso parlare di obiettivo?
Ma io ho sentito di recente una sua intervista nella quale lui diceva che voleva raccontare la frammentazione del mondo contemporaneo. E mi sembra una perfetta definizione di ciò che lui voleva fare, perché davvero la sensazione che nel libro ci...
Abbiamo un po' di problemi con il telefono.
La tecnologia non ci assiste. Anche David Foster Wallace era molto critico nei confronti della tecnologia. Allora mettiamo un brano musicale, cerchiamo di ripristinare le linee e poi riprendiamo la conversazione.
Thank you.
Rieccoci, siamo riusciti a stabilire il collegamento con i nostri ospiti nuovamente. Francesco Pacifico, siamo di nuovo con lei. Le chiederei qual è il suo incontro con il romanzo Infinite Jest di David Foster Wallace, così stratificato e labirintico.
L'incontro è stato veramente labirintico, intanto volevo salutare Edoardo, ciao Edoardo. Il mio incontro è stato così: io avevo puntato un giovane scrittore romano che si chiamava Christian Raimo, perché era, era amico di miei conoscenti e volevo conoscerlo, infatti poi l'ho conosciuto, gli ho dato il mio primo romanzo, e un giorno che stavo facendo il portiere al British Council ho visto un ragazzo che veniva con mezzo Infinite Jest, perché l'aveva tagliato in due per portarselo in giro. E ho deciso che quello era Christian Raimo, ed era Christian Raimo. Quindi questo, cioè, secondo me è un aneddoto molto wallaciano. E quindi dopo ho capito che era un segno, mi sono comprato il libro e me lo sono letto.
È stato un innamoramento?
Sì, assolutamente. Allora, io penso che sia molto un libro per ragazzi, Infinite Jest. Penso che abbia proprio quel passo lì. E io avevo 24 anni, mi passi, 24 anni. Ed è stato veramente un grande innamoramento. Mi ha riscritto un master, perché mio padre mi aveva tolto il saluto perché non c'avevo voglia di studiare, mi avevano costretto a fare un master stupidissimo a Firenze. Io andavo a Firenze e mi portavo in treno in Fingesta, me lo leggevo e stavo scrivendo il primo romanzo. Quindi, insomma, un ricordo molto forte della prima lettura.
Edoardo Nesi, l'abbiamo interrotta prima su questo racconto fiume di 1300 pagine. Appunto, Foster Wallace aveva un obiettivo, torniamo lì.
Beh, sì, lui in un'intervista aveva detto sostanzialmente che quello che voleva fare era raccontare la frammentazione del mondo contemporaneo, e mi sembra una definizione perfetta di ciò che voleva fare. Poi però, naturalmente, come le grandi opere, c'è un'espansione totale. Io, mentre lo leggevo, avevo la sensazione, e soprattutto uno prima lo legge, poi lo traduce, no? Quando lo leggevo avevo la sensazione chiarissima di trovarmi di fronte a un libro fondamentale, cioè all'Ulisse della mia generazione, cioè io non avevo dubbi su questo, mi sembrò fin dall'inizio un libro fondamentale, per me lo era, perché gli insegnamenti, per esempio, che Wallace può dare nella scrittura sono straordinari, anche se non si può imitarlo Wallace, chi prova a imitare Wallace è votato all'insuccesso e al disastro.
Francesco Pacifico, lei è d'accordo su questo?
Soprattutto
è ancora attuale l'insegnamento di Wallace?
Allora, diciamo così, Infinite Jest è attualissimo, visto che parlava di un intrattenimento totalizzante che ci fa quasi sbavare, per quanto non riusciamo a staccarci. Lui, insomma, è morto nel 2008, proprio con l'arrivo degli smartphone, che secondo me non è casuale, è una coincidenza abbastanza cosmica, e noi adesso veramente, non dico che sbaviamo, però per esempio ci cade il telefono in faccia mentre scrolliamo, che è proprio l'intrattenimento infinito, lo scroll, no? Quindi insomma è un libro attualissimo. E insegnamenti non lo so, perché secondo me la parte di insegnamenti di Wallace è stata un po' troppo calcata, appena è morto ovviamente è stato fatto Questa è l'acqua, che è il suo discorso molto edificante agli studenti. Io tutta quella parte lì è la parte che mi interessa di meno, la parte che mi interessa di più è insomma un po' quello che diceva Edoardo, cioè quell'esplosione che vedi sulla pagina, quella continua invenzione, quella proprio quel suo non riuscire a saziarsi. Si può copiare solo lo spirito, cioè il voler stare tutto il tempo su dei quadernoni a scrivere, perché la cosa poi più strana della sua scrittura è che sembra una scrittura completamente da computer, e invece lui scriveva su dei blocchi di carta. E si può copiare questa dedizione, questo fatto di essere interessati solo alla scrittura, però la scrittura la si è molto copiata molto male, creando un birignao, diciamo.
Nesi, nel suo podcast Pia Masiero, chi ben comincia, questo è il titolo, professoressa a Ca' Foscari di Venezia, Masiero, nella puntata appena uscita dedicata a Infinite Jest, sottolinea che il romanzo, tra i tanti rimandi, mette sicuramente in luce anche la difficoltà dell'abitare se stessi, quindi un disagio profondo, profondissimo, forse il più grande, ma pagina dopo pagina Foster Wallace invita i lettori ad entrare nel romanzo e ad accettare un ascolto lento e consapevole. Come gli riesce? Quali sono anche gli aspetti legati allo stile che creano questa ragnatela? Prima Pacifico diceva che Infinite Jest ci fa sbavare, quindi come si crea questa ragnatela tra testo e lettore?
Ma non lo so, è difficile rispondere. Questa è l'opera di un genio e quindi non lo so come faceva. Io so solo che avevo la stessa reazione di cui parlava prima Francesco, sostanzialmente. Io mi sono trovato di fronte a una grandezza totale e a un modo anche di raccontare le cose. Mi ha insegnato la tolleranza, per esempio, la tolleranza verso chi si droga, per esempio. Questo è un tema straordinario di Wallace. Il modo in cui racconta la dipendenza è un modo che è diverso da quello di tutti gli altri, da Burroughs, dagli altri, perché non c'è mai un compiacimento, c'è una incredibile capacità di stare dentro alle cose, è come se lui conoscesse tutto ciò di cui parla, tutto ciò che c'è dentro di me, tutto ciò che c'è dentro di ognuno di noi, e riuscisse a tirarlo fuori in modo tale che sia perfettamente comprensibile, perché in realtà ha ragione ancora Francesco quando dice che è un libro da ragazzi perché, e che si può leggere in treno, perché è un libro semplice, è un libro leggibile. Le persone si impauriscono un po' perché non sentono la trama, non sentono un percorso di trama, non hanno una si impauriscono anche della mole del romanzo, ma in realtà è un romanzo straordinariamente godibile da leggere, anche per divertimento. Basta non chiedere al romanzo di comportarsi come fanno gli altri romanzi.
Sì, la letteratura per David Foster Wallace è un antidoto, quella buona chiaramente, naturalmente, perché rompe l'isolamento e connette la mente del lettore, ed è un antidoto quindi contro la solitudine. Questo è un altro grandissimo tema di David Foster Wallace, e magari è un romanzo adolescenziale anche per questo, perché nell'adolescenza si ha un rapporto molto particolare con la solitudine. Pacifico, cosa ne pensa?
Sì, assolutamente, non ci penso mai in questi termini, perché penso proprio al romanzo per ragazzi come quasi una specie di età immaginaria, però sì, io personalmente quando l'ho letto venivo assolutamente da 15 anni di solitudine e appunto da tutta l'adolescenza, insomma, a parte un po' di rock and roll. Sarebbe, adesso sembra, diciamo, una cosa meravigliosa pensare di avere così tanta solitudine da poter leggere un libro di 1400 pagine. Io per esempio in questo periodo sto cercando di leggere per intero, che non ho mai fatto, L'arcobaleno della gravità di Thomas Pynchon. Secondo me Thomas Pynchon è il vero padre di Wallace, anche se Wallace citava più altri postmoderni. Insomma, sì, cioè, è interessante che adesso che siamo stati veramente mangiati dall'intrattenimento infinito diventa veramente un problema leggere libri così lunghi, che invece ci danno una gioia così grande. E appunto un romanzo sulla crisi di identità invece può darti un'identità, perché quando leggi un libro, un capolavoro, diciamo, di 1000 pagine ti si forma l'identità. E quindi effettivamente noi viviamo in un'epoca che è stata preconizzata da questo libro, dove invece costruire l'identità, come ci iniziano a dire gli psichiatri a proposito dei ragazzi, è sempre più complicato.
Ecco, sicuramente un altro elemento peculiare di Infinite Jest è l'uso delle note a piedi pagina. Sono fitte, utilizzano un font ridotto, ma sono una parte integrante e strutturale del romanzo. Insomma, non semplici apparati critici. A che esigenza rispondevano queste note per Foster Wallace? Edoardo Nesi.
Allora, in realtà, per essere un po' puntigliosi, non sono a piedi pagina. Proprio giusto. Lui le raccoglie tutte alla fine e crea questo effetto straordinario, per cui in teoria uno potrebbe anche leggere il libro, leggere il romanzo senza leggere le note. Lui naturalmente raccomanda di leggere le note, e se uno non le legge si perde diciamo, la metà del divertimento, perché in queste note lui è come se si divertisse, come se fosse quei cani da caccia che inseguono ogni usta e allora devono seguire il loro pensiero, la voglia di raccontare, tutte quelle cose che magari gli editor poi ti dicono: no, ma questa non c'entra tanto, questa si potrebbe tagliare. Lui giustamente dice: no, non si taglia, te lo metto da un'altra parte. Per me questo aveva creato anche un problema di traduzione, perché io non mi sono permesso di mettere delle ulteriori note, anche se di traduzione, a un'opera che aveva già un apparato di note. Fin dall'inizio avevo deciso e non l'avrei fatto. E quindi ogni tanto ci si scriveva dei fax in cui gli chiedevo un po' di informazioni su come era bene fare. E tra l'altro me ne ricordo una interessante, perché a un certo punto lui, come tanti grandi scrittori americani, non solo postmodernisti, plasma l'inglese, quindi si creava dei neologismi e utilizzava d'altronde anche tutta una serie di termini molto specifici, sia nella medicina, sia nel tennis, sia in qualsiasi cosa, era sempre molto preciso. A un certo punto io gli chiesi: ma scusa, queste parole che in italiano non ci sono, queste precisazioni così, così profonde su quello che tu vuoi dire, io come devo fare, perché non posso mettere note di spiegazioni, quindi come devo fare? Lui, visto questa cosa, mi è sempre rimasta dentro e mi ha molto colpito. Lui disse: ma io ho piacere che i miei lettori, se non conoscono il significato di una parola, o se lo vadano a cercare nel vocabolario o nell'enciclopedia. Ecco, fu lì che uno dei tanti momenti in cui mi conquistò.
Sì, perché David Foster Wallace in effetti ha anche proprio integrato, ha portato nuove realtà lessicografiche, linguistiche all'interno dei suoi romanzi, che sono in qualche modo forse davvero dei romanzi imperniati sul linguaggio e sulla ricerca del linguaggio. Non peraltro David Foster Wallace aveva studiato molto Wittgenstein, era stato studente di filosofia, aveva studiato molto anche la logica modale e quindi sicuramente era entrato all'interno, insomma, delle riflessioni filosofiche sul linguaggio. Ma un altro aspetto che emerge, l'abbiamo menzionato prima, vorrei ritornare su questo tema quando si parla di Foster Wallace, è la straordinaria metafora fra la vita e il tennis, che viene anche continuamente citata dalla critica, dai lettori, l'abbiamo fatto poco fa anche noi, uno sport che l'autore conosceva molto bene, ma sicuramente definirlo solo uno sport è riduttivo, soprattutto se si parla di Foster Wallace. E quindi cosa rappresentava il tennis per questo scrittore?
Francesco Pacifico.
Rispondo io ridacchiando, perché poi da tutto il mondo fandango che ha accolto questo libro, l'ho pubblicato, è un mondo di grandi scrittori, di cui faceva parte appunto Edoardo, è un mondo anche di tennisti, e quindi io parlo da persona che doveva, per riabilitarsi la spalla, giocare a tennis, perché appunto c'ho avuto un problema per cui dovevo fare molto esercizio con la spalla destra, vado a giocare con uno dei miei più cari amici e smetto perché lui diventava una carogna giocando a tennis. E io gioco con tre persone che conosco, diventano tutte e tre bruttissime persone, e ho deciso di smettere. Questa è la premessa, perché secondo me quella parte di competizione, solitudine, è anche una parte che ha rovinato la vita di Wallace scrittore. Perché Wallace arriva all'apice di quel movimento di creazione di miti americani letterari, infatti poi quando scrive quel saggio contro i maschi sciovinisti, no? Contro Roth, non mi ricordo chi c'è, Run Rabbit Run e Updike, insomma, in realtà poi si sa anche, è anche un po' Wallace la fine, no? di quella serie, insomma, Wallace e i suoi amici sono la fine di quella serie di grandi maschi della letteratura americana, poi col XX secolo siamo entrati in tutte altre questioni, voglio dire, no? E secondo me lì lo sforzo titanico della persona sola, il modo in cui Wallace, questo grande bambino, ragazzo prodigio, l'ha sentito, io vi devo dire, ho avuto, diciamo, il dispiacere e la fortuna di stare alla commemorazione per Wallace, perché era a New York in quel periodo, e quindi sentire tutti i ricordi di Franzen, di Smith, Don DeLillo nell'auditorium New York University dove si è tenuto, io mi ricordo che dai discorsi della sorella, degli amici, comunque io sentivo quella tensione di una vita di oggi diremmo performativa, cioè ho sentito proprio il dolore, il peso di quel dovere quando avevi talento, diciamo nel Novecento, di avere poi una vita totale, larger than life, insomma. Oggi noi abbiamo le tenniste che si ritirano per salute mentale, si prendono dei periodi di pausa perché si è visto che, insomma, un certo modo di trattare il genio, il talento, è un modo assolutamente che consuma le vite.
Siamo quasi in chiusura, però un'ultimissima domanda a Edoardo Nesi. In un'intervista di Tim Max, autore del New Yorker e della biografia di Foster, su Foster Wallace, sostiene che per comprendere un uomo profondo e complesso come è stato Wallace, a volte le categorie della critica letteraria non si rivelano poco funzionali, ma andrebbero addirittura decisamente ignorate. Ecco, d'accordo?
Ma questo signore non mi sta particolarmente simpatico, questo T.T. Max, devo dire. Non lo so, sa cosa è successo? Io sono convinto di questo. Che tante persone che parlano di Infinite Jest poi non l'hanno letto.
Questo è il problema.
O non l'hanno letto tutto.
Sì.
E questo può essere un problema quando si deve fare, quando si deve fare una recensione di un libro così. Bisogna leggerlo e anche rileggerlo. Io me lo tengo da una parte ogni tanto e l'apro a caso e leggo due o tre pagine e non c'è una volta che mi sia sentito deluso, ecco. Basta pensare, ma ce ne sarebbero mille, quel gioco che si chiama, che lui chiama Hecaton, che è una specie di risico tennistico, una cosa di un godimento proprio carnale per il lettore, ecco. Ma ce ne sarebbero tante cose da dire della grandezza di questo libro.
Il piacere della lettura. Siamo finiti su questo tema, in questa conversazione, per cui io ringrazio molto gli scrittori e traduttori Francesco Pacifico ed Edoardo Nesi, con cui siamo partiti dall'anniversario di Infinite Jest di David Foster Wallace, letteratura come antidoto contro la solitudine, scrittura labirintica, analisi anche della società dei consumi. Sono solo alcune delle meraviglie che si trovano in questo libro. Ricordiamo anche che è uscita proprio in questi giorni un'edizione cofanetto di Einaudi, Infinite Jest, quindi a 30 anni dall'uscita. A presto e a risentirci, Pacifico e Nesi, grazie.
Grazie mille.
Ciao, grazie a voi.
Ci siamo divertite, davvero, grazie ancora.
E grazie anche a Cristina. Ciao,